La frase di Sacchina è: il movimento si fonda sulla pratica, la teoria si rinnova continuamente. Rinnovarsi continuamente e dare battaglia ad ogni dogmatismo, beh, è una frase molto importante e ricca di significato. Infatti l'importanza di una pratica di genere all'interno dei percorsi e delle lotte in cui siamo presenti e attive come femministe è al centro e il perno della nostra idea stessa di femminismo, utilizzando il famoso metodo del partire da sé, un percorso quindi sia teorico che pratico, perché la pratica senza la teoria perde di valore e profondità e viceversa, una teoria senza un risvolto pratico rischia di essere riduttiva e senza corpo. Sicuramente quello che posso dire rispetto alla mia esperienza personale nei percorsi femministi, almeno negli ultimi 15 anni e in Italia, è che le femministe italiane sono un po' più deboli nella pratica e nella condivisione delle esperienze e magari un po' più brave nella teoria. Incontrandole, vedendo anche quello che sta succedendo nel Rojava, le donne curde hanno fatto della pratica perno della loro lotta, che è andata poi a rinnovare, come infatti definiscono loro stesse, la teoria.
Incontro con le donne curde a Roma, le donne che hanno organizzato un convegno appunto tenutosi un paio di settimane fa a Roma, ci ha permesso di conoscere un po' più nel dettaglio ciò che sta dietro alla notevole massiccia partecipazione delle donne nella resistenza militare a Koban. Certamente il fatto che queste donne abbiano preso le armi contro l'IS viene percepita come inusuale, dato che il Kurdistan si trova in una parte del mondo che certo è nota, soprattutto ragionando con un'ottica molto occidentale, per essere fortemente patriarcale, feudale, sotto il dominio maschile, e quindi quello che si può dire subito e che è certamente apprezzabile da parte di noi donne che ci definiamo femministe è che la loro discesa in campo si pone in evidente contrasto ad ogni retorica nazionalistica costruita sulla difesa delle nostre donne. Ma loro ci hanno anche raccontato quelle che sono le motivazioni politiche e ideologiche che invece i media mainstream omettono di esplicitare, magari limitandosi ad affermazioni sensazionalistiche come quella che IS teme le donne curde perché se uccisi da una donna non andranno in paradiso. Però queste affermazioni si concentrano su elementi superficiali di una situazione che invece è complessa, e tralasciando di considerare che dietro a questa lotta c'è più del solo combattimento con le armi, ovvero un progetto di emancipazione politica molto più ampio. Al convegno tutte le relatrici hanno detto molto chiaramente che la maggior parte dei combattenti delle unità di difesa del popolo e delle combattenti delle unità di difesa delle donne nel Rojava sono leali alla ideologia del PKK.
Il PKK, fin dall'inizio, non si è proposto unicamente come movimento per la liberazione del Kurdistan, ma come movimento di rinnovamento e cambiamento della società, sia nei rapporti fra classi, con la fine dello sfruttamento economico rappresentato dai rapporti sociali feudali tradizionali, sia in quelli di genere. Il presidente Öcalan, fin dall'inizio, ha messo in evidenza il fatto che la donna fosse sottoposta a una doppia oppressione, ma che nell'antichità questo non era così, che godeva di molte libertà e autonomia. A livello pratico, nell'attività politica rivoluzionaria all'interno del movimento curdo, le donne hanno trovato uno spazio inedito di libertà, che ha permesso loro di conquistare rispetto e dignità e di affrancarsi dai ruoli subordinati tradizionali. È oggi evidente che sia stato il frutto di questa lungimirante direzione del movimento curdo. Le donne ne fanno parte alla pari con gli uomini, e anche quando si guarda l'autonomia democratica si può notare l'attenzione non formale data alla parità di genere, ad esempio negli organismi elettivi, ma anche nelle comunità di villaggio e in ogni segmento della società civile organizzata. Da ideologia ristretta a pochi militanti, si è passati a una diffusione sempre maggiore nella società.
con le parole di Öcalan che sono state citate al convegno proprio in questo percorso di autocritica che il PKK ha intrapreso a partire dagli anni 90, l'uomo è un sistema, è diventato Stato e ha trasformato questo nella cultura dominante. Oppressione di classe e di genere si sviluppano insieme. La mascolinità ha prodotto il genere che comanda e lo Stato che comanda. Se il maschio viene analizzato in questo contesto, è chiaro che la mascolinità deve essere uccisa. E quindi uccidere il maschio dominante è un principio fondamentale del socialismo. Significa uccidere il potere, uccidere il dominio unilaterale, la disuguaglianza, l'intolleranza.
Fin dall'inizio è stato chiaro che per poter superare i rapporti sociali feudali occorreva che le donne si organizzassero anche autonomamente. Per questo le prime pioniere hanno svolto un capillare lavoro porta a porta presso le famiglie, le scuole, le università per diffondere l'ideologia della liberazione. Piano piano le donne si sono organizzate e soprattutto grazie all'esempio pratico di queste prime pioniere si è percepito il lavoro rivoluzionario come un potenziale strumento di liberazione dai rapporti patriarcali. In seguito si è lavorato a costruire organizzazioni autonome delle donne all'interno del movimento, uno spazio in cui confrontarsi e organizzarsi, crescere insieme, apprendere e riflettere su se stesse. Successivamente si sono create accademie di donne e anche i primi nuclei femminili delle unità di difesa del popolo. Da allora le cose sono andate avanti e si può ben dire che oggi la presenza delle donne nel movimento e nella società civile curda non è uguale nel resto del Medio Oriente.
La formazione nelle accademie femminili è importante per aumentare la sicurezza e la consapevolezza di sé delle donne, che a volte scontano ancora un complesso di inferiorità nei confronti dell'altro genere. Qui imparano che le donne possono svolgere i loro compiti, qualsiasi compito, come e anche meglio degli uomini. D'altra parte, anche gli uomini imparano così a rispettarle, così che quando si trovano ad esempio a essere comandati da una donna non trovino questo un fatto strano, bensì una cosa del tutto normale.
Le donne di tutte le parti del Kurdistan, ci dicevano le compagne curde a Roma, stanno lottando oggi contro lo Stato turco che ha il secondo più grande esercito e un governo conservatore che dice alle donne di non sorridere e di fare almeno 3 figli. Stanno lottando contro il regime iraniano che priva le donne dei diritti fondamentali. Stanno lottando contro gli jihadisti radicali ai quali vengono promesse 72 vergini se andranno in paradiso e che dichiarano halal, cioè conforme all'Islam, quello di violentare le donne del nemico. Però le donne curde hanno detto molto chiaramente che la loro battaglia e la loro lotta continuerà ad essere contro il patriarcato, nel Kurdistan così come in tutte le società, quindi la loro lotta contro i matrimoni forzati, contro la violenza domestica, contro la cultura dello stupro. Per le istituzioni patriarcali accettare le donne come alla pari in combattimenti significherebbe mettere in discussione la loro egemonia, così come per IS le donne curde combattenti sono il peggior nemico, perché è l'ideologia di liberazione delle donne che ha il potenziale di distruggere completamente l'egemonia del califfato patriarcale. Quindi la loro lotta non è solo una lotta militare contro l'IS per l'esistenza, ma una posizione politica contro l'ordine sociale e la mentalità patriarcale che sfida le strutture sociali esistenti attraverso l'autodifesa armata, l'emancipazione politica e sociale.
Se la donna non si libera, la società non potrà liberarsi. E questo lo dico anche in un'ottica di superamento dei generi, che sono delle costruzioni sociali create ad hoc, in cui uomini e donne vengono incastrati in questa società patriarcale. sia in Occidente che in Oriente. E diversamente da ciò non potremmo parlare di una società libera e tantomeno rivoluzionaria, ma metteremmo in atto una lotta parziale e la definirei ipocrita. Di conseguenza il nostro discorso e ogni nostra azione politica e quotidiana parte da questa consapevolezza e mira a modificare questi rapporti di sottomissione e oppressione. Non è facile, c'è ancora tanto da decostruire, soprattutto la mentalità, non solo in Italia credo, ma anche in altre parti del mondo. E penso che finché le donne per prime non prenderanno coscienza di tutto ciò e non cominceranno a cambiare queste dinamiche nel concreto, nella vita reale, nei rapporti personali, quotidiani e politici, come stanno provando a fare le donne curde nel Rojava, per esempio, non saremo libere e la società non sarà libera.
Riflettere innanzitutto su cosa intendiamo per potere. Se rimaniamo fermi al concetto che un cambiamento avviene solo attraverso la presa del potere, possiamo al limite ottenere un cambio di regime e avere qualche possibilità in più, ma non avremo cambiato la società, non avremo fatto una vera rivoluzione. Ocalan afferma che la donna è il popolo più oppresso fra tutti i popoli, la sua oppressione è trasversale e fin tanto che durerà non si potrà parlare di libertà. Allora ci può essere un primo momento in cui le donne si organizzano autonomamente e mostrano che sono capaci di prendere in mano le loro vite senza aspettare il permesso da un uomo, che sia il loro padre, marito o il loro comandante. Non si tratta di una libertà esteriore nella quale la donna scimmiotta l'uomo o guadagna il privilegio di farsi sfruttare al pari dell'uomo dalla modernità capitalista. Questa è una falsa idea di libertà. Successivamente, quando le donne avranno imparato ad avere fiducia in se stesse, potranno portare il loro esempio di vita concreto, come modello per le relazioni fra generi, a qualsiasi livello della società. Combattenti Peshmerga, che in Sud Kurdistan, affermino che preferiscono farsi comandare da donne combattenti dell'Unione di Difesa delle Donne o dalle guerrigliere, perché le donne curde combattenti hanno caratteristiche tipiche della cultura originaria del popolo curdo. Le donne sono più abili nel fermare gli scontri, sono più affidabili e sensibili. La donna organizza la società, quindi se la donna non è libera, non lo è anche quella società.
Riflettendo anche su modelli di comportamenti e creazione di comunità altre, abbiamo visto e possiamo dire che quando una lotta funziona, come per esempio in Valsusa o in alcuni territori del Kurdistan, significa che una società altra si è creata o almeno ci sta provando. Al contrario, penso che una lotta avrebbe le gambe corte. La frase di Sakine Kansiz, sentirsi uniti decade dopo decade, generazione dopo generazione, come un corpo solo, ha un valore assoluto, senza tempo. È uno di quei concetti ricchi di significato perché racconta una realtà di lotta e di vita.
Il concetto di comunità è stato dibattuto a lungo a livello teorico. Le comunità di cui parliamo in Kurdistan sono praticate a livello sociale. Non penso che siano una novità assoluta nella storia, ma lo sono forse per il Medio Oriente contemporaneo e, allo stesso tempo, hanno la potenzialità per esserlo anche in altre parti del mondo. La frammentazione sociale porta al conflitto, al disagio, alla povertà e alla guerra. La comunità è intesa come tutti coloro che vivono su un determinato territorio, che conservano le loro particolarità, ma che trovano un sistema per vivere pacificamente insieme, è il concetto di comunità che ci piace. Non certo una comunità escludente e o esclusiva. L'altro fa parte di questa comunità, non è esterno e o diverso, se non come ricchezza e non come problema. I conflitti sono presenti in qualsiasi società. Il modello dell'autonomia democratica, che si pratica nel Kurdistan del Nord e dell'Ovest, è secondo noi la via attraverso la quale tutti questi conflitti possono essere affrontati e speriamo risolti, anche quelli fra donne. Il dialogo, la partecipazione, l'affrontare insieme e pubblicamente le difficoltà sono gli strumenti con i quali riteniamo si possa costruire una società libera, armoniosa, pulita e onesta.
Tornando a quello che stavo dicendo prima, cioè sulla sperimentazione di una comunità altra, bisogna sicuramente dire che uscire dai ruoli in cui siamo incastrati non è facile e richiede anche e soprattutto la volontà di mettersi in discussione, un metodo e ancor di più lo è sperimentare nuove forme sociali di convivenza, di gestione collettiva del territorio, delle risorse, delle relazioni e dei conflitti che comunque nelle comunità si creano. Mi viene in mente anche un episodio riportato da una compagna curda durante l'iniziativa fatta in aprile in Kaluska. Ci raccontava che spesso davanti all'esercito turco le combattenti curde dimostrano più coraggio degli uomini e non abbassano mai lo sguardo, al contrario di molti uomini. Questo fa sì che tornati a casa i rapporti di forza cambino. E beh, qui la pratica vale molto di più di mille parole e rinnova la teoria.
Di fronte alla necessità dell'autodifesa si possono scegliere varie strade. Le donne del movimento curdo hanno scelto la strada dello stare in piedi, della resistenza in curdo Sherildan. Anche qui in Europa l'auto-organizzazione può, a mio parere, portare frutti più duraturi rispetto al porsi come vittime di un sistema oppressivo. Se qualcosa non si muove prima di tutto dalle donne, non si può sperare che i maschi rinuncino spontaneamente ai loro privilegi e regalino spazi di libertà alle donne, il che non sarebbe del resto una conquista duratura, ma una concessione temporanea, sempre revocabile.
Qui in Italia alcune femministe e anche alcune compagne di Refe stanno portando avanti un discorso post-vittimista e l'idea di fondo è di far uscire la donna dal ruolo di vittima in cui è messa in questa società. E per far questo bisogna innanzitutto riconoscere questo ruolo e rompere quell'immaginario, ma anche quella pratica che ci mette in quella condizione, per cui non essere anche funzionali al potere, ovvero siamo in una società in cui i poteri forti, lo Stato, creano quel substrato, quel contesto culturale, quella mentalità per cui è legittimo, naturale esercitare una violenza di genere sulle donne, ma allo stesso tempo con le leggi, vediamo anche l'ultima legge sul femminicidio fatta passare insieme alle leggi contro i movimenti sociali, in particolar modo in Valsusa, si arrogano anche il diritto di difenderti e dopo aver esercitato la violenza, quindi fanno sì che sia la violenza che la tua difesa sia il loro monopolio. E io credo che ci siano due passaggi importanti che le donne possono fare rispetto a questo tema. Uno è la formazione separata, ovvero capire insieme alle altre donne, riconoscere la violenza che si subisce in questa società, sia in famiglia che nelle altre strutture sociali in cui viviamo, riconoscerla e neutralizzarla. E l'altro passaggio è quello più pratico, dell'autodifesa su vari piani. Uno di questi è la vera e propria autodifesa, ovvero tante compagne, ma non solo, si organizzano in gruppi di autodifesa in cui si fa un percorso sia, diciamo, psicologico, in cui si cerca di combattere la paura che c'è dentro di noi e l'incapacità di poter reagire a una violenza, e quindi ci si automette in una situazione di vittime, ma sia una questione anche di percorso pratico in cui si impara anche a difendersi da un'aggressione, che molto spesso poi avviene, non credo solo in Italia, in famiglia, per cui è anche più difficile affrontarla. Now we got a revolution.
Ho notato che negli ultimi tempi, qui in Occidente, c'è una grande attenzione alle donne che combattono in Siria e Iraq contro ISIS. Ma spesso questa attenzione è molto superficiale e finisce nel tritacarne dell'informazione, come un aspetto quasi folcloristico. Si mostrano immagini di donne con le armi in spalla e si crea un'immagine di bellezza che combatte, ad esempio, l'orrore di ISIS. Ma non so quanto questo faccia parte di una strategia che oggi vuole usare anche le donne curde per giustificare una nuova guerra. In Medio Oriente questo è un po' diverso. L'esempio costituito dalle donne curde combattenti ha un valore e un effetto che qui non si può comprendere del tutto, viste le diverse condizioni di partenza. È un riscatto e un valore allo stesso tempo.
Che giungono dalle donne che sono parte delle forze di difesa ci parlano di una vita comunitaria, libera, soddisfacente per quello che riguarda i rapporti sociali e con l'altro genere. Tutte contribuiscono a svolgere i compiti necessari per la vita in montagna, da quelli logistici all'educazione, dai compiti di collegamento ai compiti direttivi, senza ruoli rigidamente gerarchici e con il massimo rispetto per tutte.
La vita delle donne nel movimento curdo, che si esprime anche, come abbiamo visto prima, nella vita libera e comunitaria sulle montagne, sia bella in sé. Questa bellezza non è spesso riconosciuta o viene occultata. Purtroppo, ora questa bellezza si deve confrontare con il terrore e la disumanità. Ma anche per questo è ancora più importante riconoscerla e saperla apprezzare.
Quello che posso dire è che nella nostra società l'immagine della donna è spesso strumentalizzata dai poteri forti, che possono essere i media, che può essere lo Stato, insomma, in base ai propri interessi si propone un immaginario di donna all'interno della società. E questo avviene sia in Occidente che in Oriente. Diciamo che durante le lotte, quando si sperimentano delle forme di auto-organizzazione e della propria esistenza, come per esempio in Rojava o in Valsusa, è più facile trasmettere un immaginario altro, ma soprattutto si sperimenta un altro modo di essere, di vivere e di utilizzare le proprie capacità, e le donne capiscono meglio che siamo altro rispetto all'immaginario propinato dai media e delle autorità. Insomma, le lotte accelerano questi processi e le donne in questi contesti hanno un'opportunità in più per mettere in discussione modelli e ruoli a loro imposti. Mi vengono in mente due esempi, uno riguarda le donne valsusine, che come magari ci si ricorderà, qualche anno fa vennero dipinte su un giornaletto, Io Donna credo, come delle donne che si erano trasformate da brave, belle, valsusine, massaie che si opponevano pacificamente a una grande opera, come le brutte, cattive, violente donne della Valsusa. Perché la donna che esce da quel ruolo di cura, esce da quell'idea di donna che dà la vita, che porta la pace, ma che in quel caso invece reagisce anche in maniera decisa e determinata, non va più bene e quindi va neutralizzato. Allo stesso modo mi viene in mente le immagini delle donne curde che sono apparse su tutti i giornali in questo periodo, in cui vengono dipinte come delle bellissime donne, magari anche con questo alone di fascino esotico, della donna ribelle lontana, non qui, che si prende cura dei bambini e dei profughi, che è sicuramente vero, però e per neutralizzare la loro capacità di combattere. La guerra che si sta svolgendo oggi nel Kurdistan siriano è una guerra portata avanti dalle cosiddette democrazie occidentali e dall'ISIS contro un sistema sociale e politico anticapitalistico e libertario, il cosiddetto confederalismo democratico che si sta sperimentando nel Rojava, che vede un popolo che cerca di provare ad autogestirsi e ad auto-organizzarsi con una partecipazione dal basso, senza un sistema elettivo e di delega, e dove forse per la prima volta in maniera molto chiara e pratica la rivoluzione delle donne è al centro di questa lotta ed è il fulcro di una lotta contro il sistema patriarcale. E le donne combattenti curde stanno partecipando a una vita diversa da quella imposta o programmata per loro fin dalla nascita, anche perché la società curda non è una società liberata, ha ancora tanto da fare, e le combattenti curde sono viste dalle altre donne come degli esempi per uscire da un sistema in cui sono incastrate, che le vede già promesse spose, dedite alla famiglia. Le donne curde inoltre stanno combattendo anche una guerra contro se stesse, se così possiamo dire, per liberare, diciamo, da tutte quelle paure, da tutte quelle insicurezze che gli vengono trasmesse fin da piccole, che le rendono incapaci di poter realizzare quello che magari i loro compagni maschi possono fare. Ma le donne curde, combattenti in particolar modo, hanno dimostrato che invece non è così, che possono farcela, che possono anche loro praticare la lotta armata, difendere il proprio popolo. E alcune di loro infatti, per esempio, raccontavano che è vero, sì, magari in guerra gli uomini riescono a tirar su sacchi pesanti, però loro non riescono, però loro possono farlo in due, e questo le arricchisce perché capiscono meglio cosa vuol dire la solidarietà e la condivisione.
Ci ha colpito questa frase in cui ci ritroviamo profondamente, e cioè il 10% della lotta, dice questa compagna, è la lotta contro il nemico ovvio. Il 10% della lotta è contro le difficoltà meteorologiche e della natura. Il 20% della lotta è contro l'atteggiamento razionario degli uomini che abbiamo incontrato all'interno del nostro movimento. La percentuale rimanente è costituita dalle battaglie contro le nostre stesse dipendenze.